Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Oggi sono due le interviste per questa trasmissione. Abbiamo parlato con Luca Rotta, che si occupa di progetti e produzioni culturali per i territori di montagna, ma non solo quello, perché anche giornalista e scrittore. Proprio sul suo ultimo libro oggi ci fermeremo, un libro che si intitola Il miracolo delle dighe, breve storia di una emblematica relazione tra uomini e montagne, della casa editrice Fusta. Ma ecco intervista. Luca Rotta, piccola filosofia della diga, è il primo capitolo del tuo libro. Ecco, ce la spieghi questa filosofia?
È una filosofia che ho cercato di rintracciare analizzando un po' quella che è stata la mia esperienza di visita alle grandi dighe delle Alpi, ovvero sia ragionando su quella dicotomia che però è sempre presente nei visitatori delle dighe, comunque in chi si trova davanti questi enormi muraglioni piazzati nei territori montani, che appunto da un lato affascinano le persone e dall'altro però inquietano, che in fondo richiama, e sarò molto pragmatico nel dirlo, però comunque è una delle peculiarità filosofiche, se così si può dire, della diga, richiamano quei principi kantiani, no, del bello, del sublimo, dell'orrido, del sublimo, ovvero sia il fatto che un manufatto del genere piazzato in quel paesaggio di così alta qualità estetica, rappresentando per certi versi quello che si può definire un ecomostro, perché alla fine è un enorme muraglione di calcestruzzo che magari è anche abbastanza brutto da vedere, però affascina appunto, e affascina proprio perché affascina ingegneristicamente, architettonicamente, la gente anche se non è esperta intuisce quanta maestria ingegneristica e progettuale ci voglia per costruire una diga, per fare in modo che quella diga resista alla notevole spinta dell'acqua, e dall'altra però ne viene affascinata anche per quello che è l'inquietudine che un tale elemento alieno al paesaggio alpino suscita, anche perché al di là di quel muraglione c'è appunto un enorme lago con tutta la sua forza che spinge verso valle, e se quel muraglione non se ne sta lì dove sta, facilmente succedono quelle tragedie che poi purtroppo abbiamo dovuto constatare durante il Novecento, prima tra tutte appunto il Vajont.
In quale secolo si prende in considerazione la necessità di queste costruzioni e quale paese incomincia ad affrontare questo arduo studio? Perché, come ci hai detto, e chiaramente ovviamente lo intuiamo, non è uno scherzo mettere insieme calcoli e controcalcoli per organizzare un'opera del genere.
Sì, assolutamente. Guarda, non casualmente il primo paese a sviluppare un'ingegneria idroelettrica e nello specifico di costruzione delle dighe è stata l'Inghilterra, che guarda caso è stata poi quella che ha avviato la rivoluzione industriale, perché la costruzione delle dighe è diventata una cosa continuativa più o meno a fine 800, ovvero sia quando l'industria ha cominciato quel progresso, quello sviluppo tecnologico sempre più necessitante di energia appunto, che ha costretto i paesi, soprattutto quelli sulle Alpi, a doversi dotare di bacini idroelettrici per la produzione di energia, per cui è sicuramente stata l'Inghilterra a dare il là, e attualmente ancora oggi l'Inghilterra è quella che ha le dighe con la maggiore età di esercizio, quindi ha parecchie dighe che hanno già più di 100 anni. Mentre le nostre dighe sono relativamente più giovani, se così si possono definire, tra i 40 e i 60 anni, però insomma il grosso è nato nella prima metà del Novecento, fino appunto più o meno alla tragedia del Vajont, che è stato un po' il colpo di grazia a quell'epopea dorata della costruzione delle dighe, perché è stato una botta talmente forte anche dal punto di vista culturale sull'opinione pubblica, che ha in qualche modo sosteso quella verba costruttiva relativa alle dighe appunto e alla costruzione dei grandi bacini idroelettrici.
Ecco, dall'Inghilterra all'Italia, ce l'hai già accennato brevemente, in Italia quante dighe abbiamo?
In Italia abbiamo 532 grandi dighe, ovvero sia quelle dighe che superano l'altezza di 15 metri o la capacità del bacino di almeno 3 milioni di metri cubi di acqua, più circa 2.000 invasi minori. però chiaramente quelle che poi fanno il grosso della produzione idroelettrica e anche dell'impatto ambientale sul paesaggio sono appunto queste 532 grandi dighe, tra cui ci sono dei capolavori ingegneristici assoluti. Certo. Lo stesso Vaillant paradossalmente è un capolavoro ingegneristico, perché in effetti la diga ha resistito all'onda d'acqua causata dalla frana del Monte Toc, però appunto per paradosso quella diga che ha resistito a una forza talmente immane ha comunque causato 2000 morti. A differenza invece, ad esempio, del Gleno 1923, quest'anno il centenario, che invece proprio ha ceduto lo sbarramento e ha causato quell'onda che ha anche lì cagionato circa 500 morti.
Ecco, in questo tuo molto interessante libro, è fatto molto bene, ricordiamo il titolo Il miracolo delle dighe, ci spieghi anche l'unione fra la necessità, rispetto dell'ambiente e arte dighistica.
Esatto, sì, perché alla fine poi questi grandi manufatti molto spesso ricordano un po' delle opere d'arte, dei capolavori artistici assolutamente minimali, che però in qualche modo riescono, pur nella loro matericità molto grezza anche, riescono ad abbellire in qualche modo il paesaggio, o così viene recepito il paesaggio, cioè abbellito da parte dei visitatori, quello che dicevamo poco fa. Però di contro appunto rappresentano comunque un elemento di modificazione ambientale e non solo quindi estetica e paesaggistica del territorio, e lo sono soprattutto poi in questi tempi di mutamenti climatici, quando gli accessi stanno sciogliendo, l'acqua deve essere trattenuta a monte ancora più di prima perché comunque c'è necessità di maggiore acqua a valle. Però nel frattempo non possiamo più neanche pensare di costruire nuovi grandi invasi, perché comunque i siti potenziali sono ormai pochissimi e sono comunque soggetti a problematicità dal punto di vista geologico, strutturale, ambientale, ecosistemico. Quindi il futuro delle dighe è sicuramente quello di un'arte che dovrà essere sempre più raffinata, ma sempre più attenta anche all'armonia con il territorio, con il paesaggio. Proprio per questi motivi e per il fatto che comunque il futuro che abbiamo di fronte è assolutamente incerto e ricco di variabili ambientali che non possono essere trascurati, insomma.
Assolutamente, molti nomi troviamo nel tuo lavoro, nomi legati a queste cattedrali sia dal punto di vista ingegneristico ma anche dal punto di vista filosofico, romanzi, cinematografico, un nome per tutti, Ermanno Olmi, che iniziò proprio con un documentario in questo senso.
Sì, esatto, Ermanno Olmi, grandissimo regista, mai da dimenticare, insomma, per tutto quello che ha saputo fare, iniziò la sua carriera di regista proprio come cineoperatore aziendale del gruppo Edison, che dai primi anni 50 cominciò a costruire numerose dighe nelle Alpi, e Ermanno Olmi era incaricato di riprendere i lavori proprio come una forma di promozione aziendale per la Edison. Ne uscirono i primi suoi capolavori, perché ce ne sono un paio che sono veramente dei veri e propri film, solo che i protagonisti di questi film non sono solamente i personaggi in carne ed ossa, quindi le persone, gli umani, ma sono anche le dighe ed è anche il paesaggio d'intorno, perché certo. Vorrei comunque mettere l'attenzione sul fatto che questo mio libro parla sicuramente delle dighe, ma le dighe sono un motivo originale, spero alternativo e particolare, per apprezzare il paesaggio che c'è intorno, quindi il paesaggio delle nostre montagne, che è assolutamente di grandissimo pregio e deve essere conosciuto dal punto di vista culturale oltre che estetico e turistico, proprio anche grazie a come è stato conquistato e infrastrutturato dall'uomo, grazie anche alle dighe.
E grazie a te Luca di questo, torno a dire, questo libro molto interessante, grazie anche del tempo che ci hai concesso e speriamo di risentirci.
Grazie a te Iaia.
Era Luca Rotta che ci ha presentato Il miracolo delle dighe. secondo incontro di oggi è con Anna Provenzali, conservatore responsabile del Civico Museo Archeologico di Milano, che ha curato la mostra Le vie dell'acqua a Mediolanum, mostra che resterà aperta sino al 31 marzo dell'anno prossimo e che ci racconta le monumentali realizzazioni che i romani, grazie alle loro competenze ingegneristiche, hanno realizzato nella capitale lombarda ricchissima di acqua. Anna Provenzali, Milano, città d'acqua, pur non potendola confrontare con altre città italiane attraversate dai grandi fiumi, i romani hanno subito capito come utilizzare le sue risorse. Quali gli interventi?
Sì, come lei ha giustamente detto, Milano è una città particolare, perché a differenza delle grandi città non solo italiane ma anche europea, non è attraversata da un grande corso d'acqua, eppure l'abbondanza di risorse idriche è stata fondamentale per lo sviluppo e la crescita della città fin dalle fasi più antiche. Noi vediamo già dagli scavi archeologici, da quello che emerge, che i romani capirono subito quelle che erano le potenzialità di queste risorse, che sfruttarono per molteplici aspetti. Possiamo pensare innanzitutto per la difesa: il primo fossato in cui deviarono dei piccoli corsi d'acqua del territorio milanese risale al periodo antico, no? Tra la fine del primo secolo avanti Cristo e l'inizio del primo secolo dopo Cristo. Intorno a questo primo fossato si sviluppò la prima città romana, e città caratterizzata da tantissime attività, soprattutto manufatturiere. Molte di queste attività manufatturiere necessitano di una grande quantità d'acqua, acqua che appunto c'era a disposizione non solo per il fitto reticolo di corsi superficiali, ma anche perché Milano è caratterizzata da una falda acquifera a un livello molto superficiale, per cui era possibile attingere all'acqua di falda scavando dei semplici pozzi.
Ecco, per cui i romani avevano già individuato, come lei ci ha detto, gli scopi che avrebbe raggiunto questa città grazie a queste risorse.
Sì, Milano ha una centralità già all'interno dell'Impero Romano, perché è al centro delle vie di comunicazione sia di terra sia d'acqua, e appunto, come dicevo, questa risorsa viene utilizzata sia per il trasporto, no? Un aspetto molto importante, il fatto che essendo Milano al centro di una rete di collegamenti, ha anche la possibilità di essere centro di smistamento di una serie di materiali, sia materiali grandi da costruzioni, sia di materiali invece di lusso, di reperti di piccole, magari di piccole dimensioni, ma ritenuti molto preziosi, e quindi è fare da punto di raccolta e di smercio anche per l'Oltralpe di diversi tipi di oggetti e merci. Questo è sicuramente un aspetto importante, e l'aspetto strategico poi determinerà la scelta di trasformare Milano in capitale imperiale alla fine del III secolo dopo Cristo, trasformazione che si vede benissimo a livello urbanistico, in quanto è il momento di diciamo maggiore fioritura di edifici di grande imponenza, tra cui ad esempio le Terme Erculee, che sono un grande edificio termale, anche questo legato alla possibilità di attingere a risorse idriche importanti. Le Terme Erculee di Milano erano grandi quanto le terme di Diocleziano a Roma. Parliamo di edifici imponenti, riccamente decorati. Ad esempio, un altro aspetto che viene evidenziato nella mostra è il fatto che i materiali lapidei, di cui restano ovviamente pochi frammenti, ma che costituivano tutta l'apparato di decorazione delle pareti, ed erano tutti appunto marmi colorati, provenivano da tutte le parti del Mediterraneo ed erano arrivati a Milano presumibilmente attraverso le vie d'acqua. Quindi è una mostra che evidenzia come all'acqua siano legati tantissimi aspetti, no? Sia di gestione, di uso quotidiano, sia in ambito privato, ma anche in ambito pubblico, e poi appunto in ambito manufatturiero. Se poi
dal Medioevo, dal Rinascimento, Milano sarà nota, no, in tutta Europa per la lavorazione delle armi, per la manifattura di tessuti, per, grazie all'utilizzo di mulini ad acqua. In realtà vediamo che già in epoca romana l'acqua è fondamentale. Un altro aspetto importante emerso che è emerso dagli scavi romani e che è presentato in mostra è il contesto di Piazza Meda, una piazza centralissima dietro Piazza Scala, dove è venuto in luce un imponente complesso di manifatture delle pelli, no? Un distretto conciario importantissimo. Milano era già importante per la lavorazione dei tessuti e delle pelli in epoca romana. C'è una continuità, no, in realtà molto forte tra la città moderna e la città antica. Ci è piaciuto con questa mostra accompagnare il visitatore alla scoperta delle più antiche radici, no, della sua città, evidenziando come ci sia sempre in realtà un legame tra passato e presente.
Ecco, comunque, da quello che lei ci ha detto, saremo sorpresi nel vedere. Nel vedere appunto come Milano non sia seconda rispetto ad altre città, ma comunque abbia avuto un posto di prestigio nella capacità dell'intuizione dei romani, e soprattutto quello che ci meraviglia è la capacità ingegneristica, queste grandi costruzioni che veramente sorprendono visto l'epoca.
Sì, allora la grande capacità ingegneristica dei romani si rivela sia ovviamente nelle grandi dimensioni, come abbiamo detto, in strutture come quelle delle terme, nel caso di Milano, degli acquedotti, che appunto non sono presenti a Milano, ma sono un simbolo dell'arrivo della civiltà romana in tutto il mondo, no? L'acquedotto romano segna proprio la presenza di Roma. A Milano non c'è nessun bisogno di costruire un acquedotto, perché, come ho detto, era una città ricchissima d'acqua, ma le capacità ingegneristiche dei romani si vedono anche nella dimensione piccola, ma ugualmente importante. Nel caso di Milano, ad esempio, un altro aspetto che viene evidenziato dalla mostra è la necessità di bonificare il terreno. Il terreno milanese era spesso molto umido e quindi instabile, proprio per la presenza di questi corsi d'acqua, e i romani avevano sviluppato un sistema di bonifica e di rafforzamento strutturale del suolo molto importante ed interessante, perché per consolidare appunto terreni imbibiti si utilizzavano sia delle palificazioni lignee molto imponenti che venivano poste anche sotto le fondazioni di edifici monumentali, come ad esempio l'anfiteatro, sia le anfore. Le anfore sono, come tutti più o meno sanno, dei contenitori molto importanti per il trasporto di cibo, di vino, no? E una volta utilizzati venivano reimpiegati, cioè c'era un splendido utilizzo esempio di riciclo e di reimpiego. Le anfore segate venivano poste in trincee scavate nel terreno e servivano anche queste per rafforzare il suolo. Questo è un altro aspetto molto interessante che viene esplicitato nella mostra.
È una mostra molto molto interessante, come ci ha detto, e la ringraziamo, che oltretutto fa parte di un altrettanto splendido museo archeologico milanese. Anna Provenzali, la ringraziamo molto e speriamo di risentirci presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Con Anna Provenzali si chiude la nostra trasmissione. Grazie per l'ascolto da Iaia Barzani, che vi dà appuntamento per i prossimi giorni, sempre sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu.